gli occhi chiusi sul via vai di fasce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Allora è giovedì, giovedì 22 dicembre dell'anno di grazia 2022 e consideriamoci fortunati, cari amici e care amiche all'ascolto, perché abbiamo il privilegio di essere testimoni di eventi davvero eccezionali. Ebbene sì, perché un giorno potremo dire noi c'eravamo e potremo raccontare che eravamo lì quando venne varata quella che i libri di storia ricorderanno come la manovra del cinghiale. Ci sono voluti quasi 80 anni perché in questo paese cadesse la pregiudiziale nei confronti dell'apertura della caccia in città, ma da domani tutto questo sarà possibile grazie a un emendamento alla legge di bilancio. La stagione venatoria si allunga a 12 mesi all'anno e arriva finalmente sotto casa ciò che fino a ieri sembrava l'ennesimo salto quantico sulla scala delle cazzate. Oggi diventa finalmente realtà e dunque si apra dunque la stagione della caccia.
Apertura della caccia. Abbigliamento di Filini. Berrettone Sherlock Holmes con penna alla Robin Hood. Poncio argentino di una sua zia ricca. Scarpe da tennis con sopra galosh. Carte topografiche e trombone da brigante calabrese. Fantozzi. Berretto bianco alla marinara di sua figlia Mariangela. Giacca penosamente normale stretta in vita da gigantesca cartucciera da mitragliatrice, residuato dalla seconda guerra mondiale. Fionda elastica, siero antivipera a tracolla, gabbietta con canarino da richiamo e gatto randagio da riporto, subito fuggito durante le operazioni di partenza.
Ho catturato un bel pistolone anch'io. Ha visto?
Ah,
guardi,
bene.
Che meraviglia. Così adesso basta con la fionda e posso sparare anch'io.
Ma ragioniere, si è fatto male. Assolutamente, solo leggerissimamente.
Via, via, su, coraggio, sia uomo.
E allora è il momento di essere uomini. Spara, ragioniere, che fa? Mi dà del lei? No, ragioniere, spara! Spara lei, congiuntivo! Evviva, è nata una nuova figura sociale col governo delle destre, quella del bracconiere metropolitano. Basta con i dispendiosi viaggi avventura nel cuore dell'Africa per catturare le bestie feroci. Ora la savana è qui, una savana finalmente a portata di povero. Immaginatevi la scena con i patrioti che un tempo puntavano lo schioppo verso l'Abissinia, ora appostati fin dall'alba in circonvallazione, pronti ad abbattere a fucilate l'incauto cinghiale avventuratosi dietro la 92. E poi le scene di giubilo per il colpo a segno e lo issa del corpo del bestione caricato sul portapacchi dell'appunto, pronto ad essere rosolato in piazza sullo spiedo della tradizione. Perché qui c'è l'altra novità fantastica dell'emendamento: il cinghiale non solo potrà essere abbattuto, ma anche mangiato, che in tempi di crisi economica e inflazione galoppante è pur sempre una bella risorsa. Non solo cinghiali peraltro, ma anche nutrie, ratti, piccioni da sagrato, perché l'emendamento parla in generale di fauna selvatica e quindi è un attimo che è già Masterchef Padania col topo gratinato, la nutria alla diavola. Buona sì, ma attenzione all'impiattamento e occhio soprattutto a far uscire il gatto di casa, perché è un niente che bang bang finisce in forno come facevano gli antichi a Venezia. Che figata, che figata la grigliata delle libertà, libera caccia in libero quartiere. E poiché l'emendamento specifica che tutto ciò è motivato dall'esigenza di tutela della sicurezza stradale, fossi in voi starei attento a litigare con l'automobilista al semaforo, perché è un niente che si passa all'abbattimento dello stronzo che ti frega il parcheggio con la Smart. L'apertura della caccia in città, che meraviglia! Il problema è che sta gente qui viene qui a rubare il lavoro della satira e quindi rimandiamoli a casa loro prima che sia troppo tardi. Occhio, occhio però, perché potrebbe esserci un emendamento dell'ultima ora. L'emendamento all'emendamento che dice che nelle città, oltre ai cinghiali, si potrà sparare anche ai POS. POS, speed, ricette elettroniche e altre diavolerie pericolose per la salute pubblica dei cittadini. Vediamo, perché con la manovra sono ancora lì nel turbinio degli emendamenti del momento. Ve ne parleremo tra poco, perché stiamo per dare la linea al GR per i titoli delle 8. Vi anticipo semplicemente che è ancora tutta manovra economica sui giornali, che si spartisce le prime pagine con l'incontro tra Biden e Zelensky alla Casa Bianca. Tutto questo e poco più. Comunque ci vediamo tra poco, seconda parte con il demone del tardi. Adesso come a Capodanno, meno 5, 4, 3, 2, 1, buon anno e buon GR per i titoli. I need it all. Le 8 e 4 minuti e mamma mia quanto ci manca Joe Strummer, soprattutto oggi che è il 22 dicembre 2022 e sono passati esattamente 20 anni oggi dalla scomparsa di Joe Strummer. Fosse per me passerei i prossimi 25 minuti ad ascoltare solamente canzoni dei Clash o anche dei Mescaleros, ma tranquilli, lo faremo questa sera tra le 21 e le 22, anche complice l'assenza per malattia di Claudio Iampaglia e Giuseppe Mazza, che dovevano curare la serata programmata in auditorium per Live Pop, ma appunto influenzati non ci potranno essere. Tutti coloro che si erano prenotati sono già stati avvertiti e quindi ne approfitteremo, quale migliore occasione per ascoltarci un'ora di musica strepitosa a firma Joe Strummer. Peraltro, per tutti gli appassionati dei Clash di Strummer, vi segnalo che a partire dalla mezzanotte fino alle 6 di domani mattina faremo una grande notte Strummer, riproponendo 6 delle 10 puntate del bellissimo documentario dedicato a Joe, curato da Alba Solaro, che mandammo in onda quest'estate. Not an Ordinary Joe, il titolo del documentario di Alba Solare, insomma una notte da passare in compagnia di Joe Strummer nel giorno in cui cadono i 20 anni dalla sua scomparsa. Niente, non posso mettere un altro pezzo dei Clash e quindi torno al duro lavoro che qualcuno deve pur fare, ovvero di riprendere i fili con la manovra economica e con la rida degli emendamenti che ancora oggi sono protagonisti. Eravamo rimasti all'emendamento possibile, quello che consentirà nelle città di sparare ai POS e allo speed oltre che ai cinghiali. Poi ci sono gli emendamenti che già sono realtà, per esempio quello che rifinanzia con 500.000 euro il fondo destinato al rilancio e alla promozione turistica dei cammini religiosi. Bene, ne sentivamo l'esigenza. Via libera invece a 5 milioni di euro di aiuti destinati alle vetrerie di Murano, un emendamento fortemente voluto da noi moderati con Maurizio Lupi, primo firmatario, che poi è lo stesso, sono gli stessi che avevano promosso e fatto approvare l'agevolazione con tassa al 5% sulle pensioni erogate dal Principato di Monaco. In questo caso contento Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, che insieme a Lupi è il fondatore di Noi Moderati. Altro emendamento a firma Tommaso Foti, che è quello della caccia in città, e invece la proposta di aumentare l'indennità al personale del Ministero dell'Agricoltura costa 1 milione, mentre la leghista Rebecca Frassini, originaria di Calcinate, provincia di Bergamo, ha fatto passare un emendamento per dare 1,2 milioni al Teatro Donizetti di Bergamo. Così vediamo un po' anche l'attenzione ai territori da parte di deputati e senatori. Si segnala l'azzurro Cannizzaro, che è riuscito a far rientrare nel testo finale l'istituzione delle circoscrizioni nei comuni capoluogo di città metropolitana con meno di 250.000 abitanti, come per esempio Reggio Calabria, città natale di Cannizzaro. I calabresi devono ringraziare ancora Cannizzaro, scrive per esempio Libero, per l'arrivo di 7 milioni di euro destinati a 3 interventi di riqualificazione o restauro in Calabria, precisamente nel borgo di Pentidattilo, nel Lido Comunale Zerbi e nello stabilimento termale Antonimina Locri. A raccontare come va, cosa succede nelle grandi notti degli emendamenti che anticipano la grande notte del Natale, e non è detto che non stiano lì pure a Natale, no, non ci saranno, però a giudicare dai lavori in corso i tempi ci sono tutti. Dicevo, a raccontare le grandi notti della manovra e degli emendamenti c'è Tommaso Labate oggi sulle colonne del Corriere della Sera. Sempre sia lodata, si sente urlare alle 4 del mattino dal fondo della sala, dove la schiera di poltroncine rosse con braccioli rigidissimi è stata trasformata in una specie di dormitorio, l'ultimo rifugio dei parlamentari che si danno il cambio per schiacciare un pisolino mentre a pochi metri da loro l'esame della legge di bilancio va avanti. Sempre, risponde un'altra voce dal centro della scena, sempre in in risposta alla sempre sia lodata di cui sopra, sigillando idealmente l'approvazione dell'articolo che contiene il finanziamento di 500.000 euro alla confraternita della misericordia. 24 ore prima, sempre verso le 4 del mattino, un altro deputato aveva invece acceso il microfono sparando a tutto volume Eye of the Tiger dei Survivor, colonna sonora di Rocky 3, Camera dei Deputati, Sala del Mappamondo, piano quarto di Palazzo Montecitorio, il teatro della commissione in cui vanno in scena le notti bollenti della legge di bilancio, dove il sacro della confraternita della misericordia si mescola al profano di Rocky Balboa e tutti e due si fondono virtualmente con la caccia al cinghiale trasferiti in territorio urbano, con i cinghiali catturati in città che potranno anche essere mangiati. La catena di montaggio della legge di bilancio, racconta ancora l'abate, funziona così: gente che va, gente che viene, i commessi della Camera che tengono lontani tutti quelli senza il tesserino che vale l'accesso al piano quarto, c'è una saletta dove il governo riceve le forze politiche, dove articoli ed emendamenti prendono forma, il manufatto viene poi trasferito al mappamondo nella sala dove la commissione bilancio respinge o approva. L'ordine di ingresso delle forze politiche nella notte tra lunedì e martedì aveva generato la bagarre tra il combattivo tandem di Azione Italia Viva e un pezzo della maggioranza. Marattini e Ricchetti dovevano entrare, ma i leghisti rivendicavano il posto in fila. Stiamo solo 10 minuti, no, tocca a noi, e via la baruffa, fin quando arriva come un meteorite la domanda fatale: ma chi controlla che ci siano le coperture? Un oscuro presagio a metà tra l'anatema e la maledizione, che si sarebbe manifestato in tutta la sua potenza 2 giorni dopo, cioè ieri sera, quando si è scoperto che la finanziaria ha una voragine di 500 milioni a causa dell'approvazione per errore di un emendamento del PD a favore dei comuni, e che quindi dovrà tornare di nuovo alla sala del mappamondo. Insomma, dilettanti allo sbaraglio, ma conclude l'abate, c'è un momento in cui però il clima da saloon della Far West cede il passo a un clima di conciliazione quasi natalizio, ed è quando lunedì sera sale alta la protesta contro il rinfresco fatto solo di pizzette e di panini. Martedì, quando arriva l'ora della pausa cena, i deputati della commissione bilancio festeggiano l'avvenuta rivoluzione. Davanti a loro, insieme al riso, le agognate lasagne ancora fumanti, e quando arriva la lasagna naturalmente ritorna la concordia bipartisan. Evviva, evviva, evviva. Ci tocca però passare inevitabilmente dal faceto al serio, perché un pezzo importante della manovra economica è quello che riguarda lo smantellamento del reddito di cittadinanza. Meloni smonta il reddito di cittadinanza. Siamo in prima pagina sulla Stampa, e andiamo a ripercorrere poi gli elementi salienti dello smontaggio di qui sopra. Reddito tripla stretta, scrive Paolo Baroni sul reddito di cittadinanza. La stretta è tripla tra le proteste di 5 Stelle e della sinistra. Non solo l'erogazione dell'assegno viene ridotta da 8 a 7 mesi per coloro che sono considerati occupabili, in modo da risparmiare altri 225 milioni, ma a partire dal nuovo anno, se si rifiuta anche la prima offerta di lavoro, si perde il diritto a ricevere i contributi previsti per chi versa in difficoltà. L'emendamento approvato la scorsa notte innanzitutto sopprime dal testo la parola congrua, eccola qua la parola magica, per cui ogni offerta di lavoro è possibile e va accettata, qualsiasi occupazione in qualsiasi parte d'Italia. In questo modo però, scrive Baroni, salta una delle garanzie a favore dei percettori del reddito tra le più delicate, dal momento che il governo di centrodestra ha deciso di modificare radicalmente per definire congruo un'offerta di lavoro proposta ad un percettore del reddito di cittadinanza. Occorre valutare la coerenza tra offerta di lavoro e l'esperienza, le competenze maturate, la distanza dal luogo di lavoro, dal domicilio entro gli 80 km, i tempi di trasferimento mediante i mezzi pubblici raggiungibile in 100 minuti. Tradotto, sei di Trapani, ti potrebbe arrivare un'offerta di quelle che non si possono rifiutare a Tarvisio per il giorno dopo prendere o lasciare. A partire dal nuovo anno, poi, a proposito di strette al reddito di cittadinanza, i giovani tra i 18 e i 29 anni che non hanno completato le scuole dell'obbligo vengono esclusi dal reddito di cittadinanza, ma se li umiliamo prima, come richiede il ministro Valditara, magari arrivano al termine del loro percorso scolastico e quindi potranno avere il reddito. Intanto, per riceverlo, dovranno iscriversi a percorsi formativi o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo. Per capire l'entità di questo fenomeno, ricorda Baroni, basta vedere i numeri elaborati dalla Fondazione Agnelli sugli ultimi dati del Ministero dell'Istruzione riferiti al passaggio tra l'anno scolastico 2018-2019 e il 2019-2020. In appena 12 mesi sono stati oltre 100.000 i ragazzi che si sono persi per strada, il 4,26 del totale degli studenti dell'obbligo. Se si guarda la fascia 18-24 anni, stando all'Istat, il fenomeno dell'abbandono riguarda il 12,7%. Ma niente paura, cari percettori di reddito di cittadinanza all'ascolto, perché se andasse male c'è pur sempre la chance di andare a fottere il lavoro agli immigrati nei campi. Decreto flussi, limiti per il lavoro ai migranti, il posto solo se rifiuta chi riceve già il sussidio. Francesco Grignetti nella pagina a fianco sulle colonne della Stampa. 82.000 ingressi in Italia di stranieri per lavoro è quanto prevede il nuovo decreto flussi. I numeri si attestano a quelli dell'anno scorso, ma la novità che contiene è esplosiva, come annunciato dal ministro dell'interno Piantedosi. Perché un datore di lavoro ottenga il via libera alla manodopera straniera, in genere un lavoratore stagionale, prima ci dovrà essere una verifica su chi vive con il reddito di cittadinanza. Eccoci qua. Si prevede, scrive Palazzo Chigi, che il datore di lavoro che voglia assumere dall'estero un cittadino non comunitario debba verificare presso il centro per l'impiego competente l'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale a ricoprire il posto di lavoro per il profilo richiesto. E qui arriva la bomba: i centri per l'impiego verranno coinvolti massicciamente perché senza il loro lascia passare non arriverà lo stagionale dall'estero. A loro volta i centri per l'impiego busseranno alla porta di tutti i percettori di reddito e non più solo come era finora a quelli che vivono entro 80 km di distanza. Con la legge di bilancio in discussione in queste ore, infatti, il paletto geografico è saltato e quindi le richieste potrebbero arrivare da qualunque provincia e per qualunque lavoro, e se il percettore di reddito rifiuterà l'offerta decadrà il reddito stesso. Insomma, ribaltando l'esempio, sei di Tarvisio, ti offrono un posto a Rosarno per andare a raccogliere i pomodori al posto di far venire un immigrato. Se rifiuti perdi il reddito di cittadinanza. E dice il ministro Lollobrigida a chi dice senza il reddito di cittadinanza vado a rubare: possiamo dire prima vai a lavorare. Mi vergogno di pensare che un italiano non sia disposto a fare quello che fa un immigrato. Ma comunque da oggi, come abbiamo visto, c'è anche la possibilità di rinunciare serenamente al reddito della cittadinanza per la sussistenza. Basta abbattere un cinghiale al giorno sotto casa e comunque se magna. Sulle colonne di Repubblica invece, a proposito delle scelte ideologiche che infondono la manovra Meloni, Filippo Santelli fa il paragone con quanto sta succedendo in Spagna. Un'altra manovra era possibile, scrive Santelli. La Spagna, dove nelle stesse ore in cui a Montecitorio prendeva faticosamente forma il testo della nostra legge di bilancio, il Parlamento approvava una finanziaria in cui spiccano decisioni uguali e contrarie a quelle del governo Meloni. Qui il reddito di cittadinanza è smantellato. In Spagna l'equivalente ingresso minimo vital viene alzato per tenere il passo dell'inflazione. Qui il bonus cultura per i giovani è ristretto. In Spagna viene confermato e accompagnato da aiuti per gli affitti degli under, con un aumento del 6,5% delle risorse per scuola e politiche giovanili. Le risorse, oltre che dai fondi europei, Sanchez le prende da una temporanea patrimoniale, parola ormai tabù in Italia, sulle fortune oltre i 3 milioni di euro. Mettiamoci pure le coraggiose politiche sul lavoro della ministra Yolanda Diaz, che ha ristretto al minimo l'applicazione dei contrattini a tempo senza nessun apparente terremoto per i conti delle imprese. In Italia invece la destra torna ad allargare pagare le maglie dei voucher tagliando di occupazione povera iperprecaria. Quelle di Sanchez, conclude Santelli, sono anche misure elettorali, è vero, il prossimo anno la Spagna andrà al voto, ma non lo sono meno gli interventi della Meloni su flat tax e pace fiscale, solo che i due governi cercano il consenso tra elettorati diversi, qui tra partite IVA, artigiani, cittadini con omessi versamenti al fisco, lì tra i giovani, i più poveri, il lavoro dipendente. Il popolo della sinistra, verrebbe da dire, che in Spagna, ecco la vera differenza, ha ancora una sinistra per cui vale la pena di votare, così Filippo Santelli su Repubblica. Dalla Spagna però vorrei spostarmi al Regno Unito, perché oggi sulla prima pagina del Sole 24 Ore c'è la Gran Bretagna nella morsa degli scioperi. E allora andiamo a vedere Nicole degli Innocenti da Londra, che racconta l'ondata di scioperi che sta travolgendo Inghilterra e Galles. È passata da una situazione di disagio per i cittadini a una potenziale tragedia. Ieri si sono astenuti dal lavoro gli autisti di ambulanze, paralizzando il sistema di pronto soccorso il giorno dopo lo sciopero nazionale degli infermieri che aveva bloccato gli ospedali. Governo e sindacati, invece di sedersi al tavolo dei negoziati, si sono scambiati aspre accuse reciproche. Il ministro della sanità Steve Barclay ha dichiarato che i sindacati hanno preso la decisione consapevole di danneggiare i pazienti, mentre i sindacati hanno affermato che se qualcuno morirà a causa dello sciopero la colpa è tutta del governo. È stato comunque garantito che tutte le chiamate di emergenza di categoria 1, che comprende infarti e rischio di morte, avrebbero avuto una risposta. Per le altre spettava l'unità sanitaria locale decidere come agire, ma lo sciopero è stato osservato dalla grandissima maggioranza degli operatori del settore. Il ministro della sanità ha esortato i cittadini a evitare attività rischiose, come per esempio uscire di casa e camminare sulla strada ghiacciata. Oltre 750 soldati sono stati ingaggiati per guidare ambulanze nei casi più urgenti, nonostante le critiche dei sindacati che dicono che non sono addestrati per farlo, e le proteste dello Stato Maggiore della Difesa che invece dice che il ruolo dei militari non è intervenire in caso di scioperi dei servizi pubblici. Il governo ha scelto la linea dura, rifiutandosi di negoziare con i sindacati dei lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale. Barclay, sostenuto dal premier Sunak, ha insistito che gli aumenti di stipendio richiesti non sono realistici in un periodo di crisi economica. Gli addetti alle ambulanze hanno ricevuto un incremento del 4,75%, che però rappresenta una riduzione di fatto dello stipendio in termini reali, dato che l'inflazione viaggia oltre il 10%. Gli infermieri hanno chiesto un aumento del 19% per riportare i salari al livello del 2010, ma il sindacato si è detto pronto a trattare. In Scozia, che ha autonomia in materia sanitaria, il governo ha offerto un aumento del 7,5%, che per ora ha evitato gli scioperi. Le richieste di infermieri, paramedici e autisti di ambulanza vanno però ben oltre le rivendicazioni salariali. Chiedono infatti più finanziamenti per il Servizio Sanitario Nazionale, più assunzioni di personale e condizioni di lavoro migliori. I drastici tagli alla spesa avviati 12 anni fa dal governo conservatore hanno messo in ginocchio il sistema anche prima dell'arrivo della pandemia, che ha aggravato una situazione già critica. Ospedali e centri di pronto soccorso sono oberati e negli ultimi 12 mesi il numero di pazienti morti in ambulanza a causa dei ritardi è più che raddoppiato. Le carenze di personale sono a livelli record, mancano all'appello oltre 133.000 lavoratori nel Servizio Sanitario Nazionale, tra cui 50.000 infermieri, e secondo i sindacati l'esodo di lavoratori continua ogni giorno, perché anche Amazon o i supermercati offrono stipendi e orari di lavoro migliori. L'opinione pubblica, conclude Nicole degli Innocenti, sta dalla parte dei lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale. Secondo l'ultimo sondaggio di YouGov, 2/3 degli interpellati sostiene la loro decisione di astenersi dal lavoro e il 56% ritiene che gli scioperi siano colpa del governo. Situazione incandescente dunque Gran Bretagna. Ci spostiamo però, visto che il tempo è poco, sulle colonne del Foglio, perché ieri si era aperto il grande dibattito sul tema degli smartphone a scuola, con il diktat della circolare del ministro Valditara. Oggi torna sull'argomento Giacomo Papi con un pezzo intitolato "Quell'impazzimento conservatore di Valditara contro la tecnologia". Scrive Giacomo Papi: Qualche settimana fa, per colpa di un articolo scritto per questo giornale, sono andato a cena con il ministro Valditara, Elsa Fornero e Bruno Vespa per la trasmissione condotta da Maria Latella per Sky. A parte l'imbarazzo di sentirmi intrappolato in un film di Buñuel, ma senza Buñuel, ho avuto la sensazione di avere davanti un autentico conservatore, un preside all'antica, con una concezione per molti versi opposta alla mia, che rivendicava con educazione la propria visione del mondo nella certezza di aver subito per decenni l'egemonia culturale della sinistra, ma di avere finalmente il popolo con sé. In quell'occasione si discuteva del merito, con la discussione che è proseguita, finché non è arrivato Bruno Vespa a magnificare l'educazione militaresca ricevuta nel suo liceo all'Aquila e a pregare il ministro di vietare i telefonini in classe, offrendosi addirittura nel caso di edificare personalmente un monumento in suo onore. Ho provato a rispondere che a scuola i telefonini sono già vietati, che grazie al digitale i ragazzi e le ragazze scrivono e leggono più che in ogni altra epoca. Come scrivano è un altro discorso, ma non è che in passato fossero tutti leopardi, e di non confondere la nostalgia per la propria giovinezza con la speranza di un futuro migliore. È stato tutto inutile. In un istante è andato in scena l'eterno spettacolo del o tempora o mores o smartphone, e i telefonini si sono trasformati nel diavolo corruttore contro cui lanciare una crociata santa per riaffermare l'ordine e la disciplina nel mondo. Ci sono voluti un po' di giorni, ma poi la crociata è iniziata. L'altro ieri il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha emanato una circolare identica nel merito a una precedente circolare emanata nel 2007 dall'allora ministro dell'istruzione Fioroni. Per farla breve, non c'è nulla, proprio nulla di nuovo rispetto a 15 anni fa, eppure la non notizia è stata rilanciata da siti, giornali, televisioni e social network, e per un pomeriggio il ministro ha potuto beneficiare di un'attenzione che gli mancava dai giorni in cui aveva elogiato pubblicamente l'umiliazione come fondamentale strumento di crescita. La dimostrazione più lampante dello strapotere del digitale e dei social sul vecchio mondo analogico e il segno del suo irreversibile tramonto è il fatto che un tradizionalista come Valditara abbia scelto di comunicare come l'ultimo degli influencer, lanciando annunci su un piano esclusivamente mediatico, ma senza alcuna attinenza con la realtà. I telefonini distraggono dalle lezioni e ci vuole rispetto per gli insegnanti, ha detto il ministro, cercando e ovviamente trovando l'approvazione generale. Sono parole di buon senso, condivise da professori, genitori e certamente dalla maggioranza degli studenti. Non si capisce perciò come la circolare possa ispirarsi e riferirsi, lo ha fatto notare su Twitter la neuropsicologa Tiziana Metitieri, a una relazione approvata dal Senato il 9 giugno 2021 che sembra scritta da Guglielmo Savonarola. Nel documento, che rivendica evidenze scientifiche inesistenti, i telefonini sono paragonati alla cocaina e si legge, non è esagerato dire, che il digitale sta decerebrando le nuove generazioni, fenomeno destinato a connotare la classe dirigente di domani. Anche qui niente di nuovo. Alla fine dell'Ottocento, ricorda Giacomo Papi, ci fu chi predisse che gli esseri umani sarebbero impazziti a causa dell'eccesso di luce elettrica e dell'aumento delle comunicazioni. Forse l'impazzimento ha già colpito uomini comuni e classi dirigenti, ma certamente dopo Speed, POS, SIM e forse LIM è sulla tecnologia che l'istinto conservatore, per non dire reazionario, dell'attuale governo si manifesta in modo più chiaro. Purtroppo i bambini ci guardano, e pure i ragazzi, e sono un po' sconcertati dal fatto che per avere attenzione mediatica si possa rivietare quello che era già stato vietato. Così Giacomo Papi oggi sulle colonne del Foglio. Se state cercando un libro da regalare a Natale, attenzione, perché il Foglio propone i migliori libri del 2022 chiesti a Nordio, Calenda, Fontana, Conte, Gentiloni, Mantovano, Letta e Bonaccini. Sul Foglio anche Salvini premier per 90 minuti, perché la Meloni aveva due linee di febbre e lui si è catapultato a gestire il Consiglio dei Ministri, e pare che la Meloni non l'abbia presa bene. Nel minuto finale, giusto le altre notizie a partire dal meno meno tasse per Trump, che troviamo sulla prima del Corriere della Sera, con la dichiarazione dei redditi del 2009 e Trump che pagò tasse zero. Naturalmente, come accennavo all'inizio, le prime pagine sono piene dell'amico americano, ovvero Joe Biden, amico di Zelensky, in visita alla Casa Bianca, e oggi Avvenire torna a pronunciare la parola pace, che scrive nel titolo: non è un sogno, ma sono parole inascoltate, mentre sia Putin che Biden dall'altra parte smontano qualunque tipo di possibilità di avviare un dialogo o una trattativa. Altra notizia che troviamo su molte prime pagine dei giornali è quella delle indagini sulla morte di Asib, l'uomo sordomuto rom di Prima Valle, che si lanciò dalla finestra della sua abitazione di Roma per sfuggire alla violenza della polizia. Arrestato l'agente che si trovava sul luogo per tortura, sarebbe stato torturato Asib, l'irruzione nella suo appartamento sarebbe stata una sorta di spedizione punitiva, scrive oggi Giovanni Bianconi, ma ripeto, la notizia la troviamo anche su altri quotidiani dal 25 luglio scorso. Per questo un agente è finito agli arresti domiciliari e altri tre che lo accompagnarono in quella che doveva essere solo una banale identificazione sono indagati con lui per falso. Che te frega se more? Si sente rispondere l'agente dall'assistente capo. Sono definitivamente arrivato oltre soglia, quindi immagino che sarà Lorenza Ghidini a darvi le altre notizie che non ho potuto darvi oggi attraverso i giornali. Ci sentiamo domani mattina per l'ultima puntata prenatalizia del Demone del Tardi. Sto per dare la linea a Don Marcaniello per le notizie delle 8:30. Vi ricordo La Grande Notte di Joe Strummer insieme a Not Ordinary Joe, il documentario realizzato per noi da Alba Solaro. Ci manca tanto Joe Strummer, e vabbè, oggi vedremo di ricordarlo nel modo più adeguato. Linea GR, a domani.